Dopo 7 vorticosi mesi di polemiche, si chiude con un applauso liberatorio la vicenda di Beatrice Venezzi al Gran Teatro La Fenice. È una notizia che ha riempito tutte le prime pagine dei giornali e noi non potevamo non parlarne. E non potevamo non parlarne con il Pantheon della critica italiana. E dunque, insieme a me ci sono Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, felice di essere nel Pantheon, ma anche in una stanza normale.
Anche in uno studio radiofonico va benissimo.
Esatto.
E in questo studio troviamo anche, naturalmente, Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito.
Allora Nicola, se ti va bene partirei proprio da te, come sempre ti faccio fare il ruolo di cronista. Riassumiamo per i nostri ascoltatori forse più distratti o che insomma non sono stati su Marte negli ultimi 7 mesi, questa vicenda in breve e poi veniamo che cosa è successo esattamente in questo weekend di passione per Beatrice Venezzi.
Sì, la vicenda detta in sintesi ma inizia ufficialmente il 22 settembre scorso, ma in realtà i rumors già erano antecedenti naturalmente, con la nomina su indicazione del ministro Giuli, ministro della cultura, fatta da Nicola Colabianchi, sovrintendente del Gran Teatro La Fenice, di Beatrice Venezzi come direttrice musicale del teatro a partire dall'ottobre 2026, quindi oltre un anno dopo la nomina. Questo tempo cuscinetto, il tempo cuscinetto quello che poi si rivelerà fatale, perché subito le maestranze del Teatro La Fenice, ma anche un'incredibile mobilitazione che ha coinvolto cori e orchestre di quasi tutti i teatri d'Italia e tutto, diciamo, la gran parte del mondo della musica lato sensu, ha obiettato contro questa nomina, sottolineando la pochezza del curriculum di Beatrice Venezzi, e questo naturalmente può essere un dato più soggettivo. Quello che invece è del tutto oggettivo, perché è un fatto, è il fatto che Beatrice Venezzi non aveva mai diretto alla Fenice se non per un brevissimo concerto privato pagato dagli sponsor con l'Adagio di Barber, quindi che non fa testo, e quindi era del tutto irrituale che un musicista che non ha mai diretto in un teatro ne venisse imposto a quel teatro come direttore musicale. Naturalmente questa, è inutile perderci in giri di parole, era ed è una nomina politica. Nomina politica ovviamente è stato negato come lo sono tutte le nomine d'altronde nel cariche di vertice dei teatri italiani. Il fatto è che Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, che è presidente come tutti i sindaci del Consiglio di Amministrazione della Fenice, l'ha detto proprio candidamente questo, l'ha ammesso con una certa forse naiveté, diciamo così. E le manifestazioni di protesta si sono acuite, sono durate con scioperi mesi e farcite, diciamo, qua e là da dichiarazioni sempre più piccate della stessa Venezzi, per esempio al movimento, diciamo, delle spillette che sono state portate da tanti musicisti, anche da Michele Mariotti, che ha diretto il concerto di Capodanno alla Fenice. La Venezzi ha replicato dicendo, con una certa ironia, forse non di buon gusto, avrei preferito degli Swarovski. La pietra tombale sul rapporto fra la Fenice, rapporto mai nato, e Beatrice Venezzi è stata con un'intervista fatta alla Nación, il quotidiano argentino, pochi giorni fa. Argentina, che è praticamente l'unico paese dove la Venezzi ha un'attività continuativa, il Colón, è portata lì, e anche lì inutile fare giri da parole, tramite l'ambasciatore italiano in Argentina e il governo amico dell'Italia naturalmente di Milei. In questa dichiarazione, insomma, ha sparato a zero sia sull'orchestra della Fenice, dicendo che è fatta da musicisti il cui mestiere è passato da padre in figlio, sia sugli abbonati, dicendo che sono dei vecchi ultraottantenni, insomma, e chiaramente questa mossa ha portato Colabianchi, il sovrintendente, a rescindere il contratto, appunto, ancora mai nato. Questo anticipando una cosa che su cui discuteremo naturalmente più tardi, più avanti. Secondo me, ma mi sembra abbastanza ovvio, che Beatrice Venezzi può essere un direttore dal livello più o meno questionabile, ma sicuramente una donna intelligente, e tali dichiarazioni non possono essere casuali, perché sapeva benissimo che avrebbero portato alla rescissione del contratto. La grande domanda su cui possiamo naturalmente naturalmente solo avanzare ipotesi, è se queste dichiarazioni siano una sua uscita improvvida o comunque una sua uscita più che improvvida personale, oppure concordata con gli stessi che l'hanno nominata.
Beh, hai già fatto la domanda, diciamo, chiave per cui continuare, che inevitabilmente va nel campo di Carla Moreni. Che cosa ne pensi, Carla? Che come vedi questa questione?
Beh, condivido appieno. Intanto complimenti Nicola, ricostruzione perfetta, perché 7 mesi di polemiche, ormai Beatrice Venezia è diventata il direttore più famoso e sulla bocca di tutti, persino chi non sa nulla di musica, non frequenta teatro, però Beatrice Venezia ormai la conosce, sì. E questo francamente un po' angoscia, perché avere come pilota, come testimone, diciamo, del presente del teatro, della musica, dell'opera, della gestione di quello che è il far musica insieme, una persona che non ha dimostrato di avere nessun amore né per il suo mestiere né per i musicisti intorno a lei, davvero mette un po' di tristezza. Sì, l'impressione è che tutto sia un po', come si usa a dire adesso per certi altri episodi, di ben altra caratura. Che avvengono oltreoceano, che tutto sia un po' theatrical, che sia un po' staged, no? Che sia un po' costruito. Perché vi devo dire che l'ultima volta che sono stata a Roma si va a teatro, ma si va anche per sentire un po' il salotto, sì. Che cosa mormora, ero lì giusto dopo Pasqua per il debutto dell'oratorio di Handel, Il trionfo del tempo e del disinganno, e lì nell'intervallo si diceva, ma con grande cognizione di causa, che erano in arrivo le dimissioni di Beatrice Venezia, cioè come se lei avesse già detto non accetto l'incarico, mi dimetto, le dimissioni arriveranno. Invece appunto un po' pilotate, un po' costruite, tra l'altro su notizie che sì, sono state sparate in maniera generica, però anche con un minimo di fondamento, perché che il pubblico alla Fenice sia anche composto da ottantenni è verissimo, e del resto la popolazione veneziana è così, è la città dove c'è una lunghezza di vita pari a quelle che si hanno solo nei paesini della Sardegna, quindi è ovvio, però è un pubblico di appassionati ottantenni, ma in gambissima, fortissimi, fanno le scale, i ponti e tutto. Che certi mestieri, certi leggi siano passati di padre in figlio, lei è andata minuziosamente a toccare giusto la figura più accesa, più calda, più visibile sempre del sindacato degli orchestrali, certo. Che appunto questo Trentin, che è figlio di un Trentin che a sua volta suonava nell'orchestra della Fenice. Quindi questo, diciamo, questa organizzazione un po' con un copione, con un copione sul quale Beatrice Venezia è stata evidentemente istruita, perché non credo si sia dedicata a fare inchieste sui nomi dei sindacalisti piuttosto sì. Che no, non mi sembra. Poi non si è mai vista peraltro a Venezia. Venezia sì, esatto. È andata solo per fare una lezione sul Nabucco, in particolare sul Va Pensiero, destinata alle carcerate, piuttosto strano come approccio, no? al mondo del teatro, e poi non si è fatta avvicinare da nessuno, era scortata come se fosse un agente segreto, inavvicinabile a tutti, e poi in teatro non si è mai vista. Quindi tutta questa storia si è svolta secondo un copione un po' amaro, un copione assolutamente teatrale, che è arrivato adesso al colpo finale.
Thank you.
dallo scherzo, e trio di Giacomo Puccini, orchestra della Toscana diretta da Beatrice Venezzi per un disco Warner del 2019. Dunque, Carla Moreni diceva, sembra che tutto sia stato un po' staged, forse in qualche modo aderendo, no, alle teorie un po' complottiste degli ultimi anni, ma in realtà qui effettivamente, non so Carla, sembra che tu in qualche modo volessi anche un po' sostenere che questi 7 mesi sono stati un po' staged, non solo le dimissioni di Beatrice Venezzi. Ho capito bene oppure è stata una mia interpretazione?
No, assolutamente, anche perché un altro qualsiasi musicista, direttore, ma anche in qualsiasi altra professione, quando uno viene, diciamo, sfiduciato, osteggiato, ostacolato dall'interlocutore diretto, cioè se voi mi diceste, per favore, Carla, non ci parlare più alla radio, ma io vi direi con tanto dispiacere, mi dispiace, me ne vado, arrivederci, sì. Ma non continuerei a insistere. Cioè, abbiamo avuto i precedenti illustri qui alla Scala: Riccardo Muti sfiduciato dall'orchestra, Claudio Abbado sfiduciato, certo, dall'orchestra, certo. Barenboim, che se n'è andato appena in tempo, anticipando di un anno la scadenza del suo contratto, perché appena fiutato un odore di Maretta subito se n'è andato. Cioè, il direttore, chi sta sul podio, non può non avere un rapporto non solo di fiducia, ma anche proprio di amore con la base con cui lavora, perché non si fa la musica se non c'è amore. Non si può, è impossibile. E sì, qui invece si andava a colpi di bazooka.
E in effetti il punto che tutti stavamo aspettando sostanzialmente era la prima prova, cioè quando lei si sarebbe poi presentata finalmente sul podio dell'orchestra levando la bacchetta, e lì avremmo visto la reazione, che cosa sarebbe potuto succedere, perché nel giro di 5 minuti si sarebbe vista la verità, come diceva giustamente Carla Moreni, ma anche Nicola Cattò. Lei non era mai apparsa a Venezia fino ad adesso, praticamente mai è arrivata a Venezia, e dunque come si fa a stabilire un rapporto? Del resto, scusami Nicola, adesso mi rivolgo a te, il rapporto, cioè la figura Venezzi emerge alle cronache già un po' prima, in realtà è diventata famosa grazie a questo affair Gran Teatro La Fenice, ma era già quando venne nominata dal ministro San Giuliano ad essere diventata un po' più famosa, no? come si dice, consigliera del ministro per la musica classica. Insomma, questo staging della sua figura e della sua crescente notorietà sembra che sia il frutto di un disegno. La vedi anche tu così?
Certo, innanzitutto potrei dirti con una battuta, che però non è tanto una battuta, che questo piccolo ascolto delle Villi già potrebbe rispondere a tante nostre domande, non dico altro, che orecchie per intendere intenda. Sì. Però sì, la politicizzazione della figura di Beatrice Venezzi non è certo un'operazione che noi facciamo con malizia. È appunto la nomina che San Giuliano fece, siamo nell'autunno del 22, se ricordo bene, come consigliera, esatto, per la musica, una di quelle tipiche designazioni che vogliono dire tutto e niente, con un piccolo gettone, piccolo rispetto, mi pare fosse 30.000 euro, una cosa del genere, voleva dire come rendere organico al governo in carica una figura musicale, che è naturalmente perfettamente legittimo. Ed Beatrice Venezzi ha avuto incarichi in quest'anno in Italia, in città, e quindi teatri, le cui amministrazioni avevano una chiara connotazione politica. Ha diretto molto a Catania, ha diretto a Cagliari, ha diretto a Trieste, io l'ho ascoltata in un ratto del Serraglio un anno e poco più fa, e ha diretto qualche volta i pomeriggi musicali. Insomma, la sua attività l'ha avuta, temo che in futuro, visto la terra bruciata che inevitabilmente si è fatta, non, certo, so quante occasioni avrà ancora di dirigere. Secondo me poi tutta questa theatrical come dice giustamente Carla, questa situazione va anche naturalmente inquadrata nelle questioni politiche nazionali e veneziane in particolare, perché dopo il referendum legislativo il mese scorso è cambiato l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, che appena oggi pomeriggio ha negato di aver dato un via libera alla rescissione del contratto, ma diciamo che se non l'ha dato non l'ha opposto, ecco, certo, diciamo così. E si inquadra poi nel fatto che Luigi Brugnaro perché il le elezioni a Venezia e a quanto si dicono i sondaggi non sono favorevoli alla sua parte politica, e nella stessa Venezia sta deflagrando anche l'affare biennale con i chiari contrasti fra il ministro della cultura Giuli e Buttafuoco, il direttore della biennale, messo lì naturalmente dallo stesso governo in carica, e talmente forti, Giulia ha annunciato che non parteciperà all'apertura della biennale. Insomma, quindi il caso Venezzi si inquadra in una situazione più ampia, si potrebbe dire anche in un desiderio forse di Cola Bianchi, che è una persona chiaramente organica al governo, e questo non c'è niente di male, tutti i governi l'hanno sempre fatto. Semmai il problema del caso Venezzi è il modo, perché le nomine politiche in Italia sono sempre state una cosa assolutamente costante, però il modo così sfacciato, così volgare, così improvvido, così improponibile, perché se si voleva imporre, scegliere, diciamo, Beatrice Venezzi come direttrice musicale della Fenice, le si assegnava un'opera, poi un concerto, si parlava con l'orchestra, insomma, si costruiva il personaggio Venezzi con pubblico, stampa e orchestra. Poi magari non sarebbe comunque andato in porto, ma così l'insuccesso era assolutamente garantito, e così è stato.
Un altro estratto dal disco pucciniano di Beatrice Venezzi, sempre alla testa dell'Orchestra della Toscana, sempre Warner del 2019. Dunque, molte considerazioni. Nicola Cattò dice è il clima in cui si è finalmente arrivati che ha portato all'eliminazione. C'è certamente qualche forma di staging dietro a questo finale un po' così a sorpresa, ma non troppo, diciamo, perché appunto il finale vero sarebbe comunque arrivato a breve, cioè alla prima prova con l'orchestra, o forse no, chi lo sa, magari poi sarebbero andati d'amore d'accordo, mi sembra difficile dalle vostre considerazioni, però effettivamente. Però Carla, tornando un po' indietro nel tempo, tutta questa serie di problemi nasce da un fatto molto esplicito e molto evidente, e cioè la totale assenza di carte, di, come dire, di curriculum di Beatrice Venezia rispetto a questo posto, no? Si è molto discusso sul perché lei non andasse bene. Nicola ci ha spiegato benissimo qual è la prassi, insomma, si dirige, ci si mette d'accordo, si vede, ci si conosce e poi se le cose funzionano bene, come in un matrimonio, si dice va bene, allora per 10 anni adesso tu sarai la direttrice. Tutto questo non è successo, però appunto... Anche perché Beatrice Venezia arrivava senza un vero e proprio pedigree. È così? Per la Fenice non andava bene questo suo curriculum?
Ma il curriculum, più che diciamo fatto di presenze, è fatto di assenze. Cioè Beatrice Venezia, che non è giovanissima, ricordiamolo, quindi ha avuto la possibilità nel tempo di poter studiare, affrontare, esibirsi in vari repertori, ha sempre privilegiato intanto teatri o sale protette,
sì,
come diceva appunto Nicola Cattò, quindi arrivava in posti dove era garantito, non dico l'applauso del pubblico, però sicuramente l'acquiescenza delle maestranze, perché certe cose che io direi ho sentito in situazioni non protette avrebbero causato una levata di scudi da parte degli orchestrali, il famoso ammutinamento dell'orchestra che dice no, noi non possiamo seguire questo gesto che ci dà l'attacco sempre in ritardo, che non guarda il palcoscenico, che insomma tutte quelle cose nel dettaglio in cui è evidente una mancanza proprio di non solo di attitudine ma anche di preparazione di base di Beatrice Venezia. Ma quello che in lei determina la fragilità del curriculum è la fragilità del repertorio. Cioè arrivare alla Fenice senza aver mai diretto un'orchestra sinfonica importante, un repertorio sinfonico importante, oggi non è assolutamente più accettabile, ma dico oggi, ma nemmeno ai tempi di Toscanini, perché il direttore italiano, che se ne dica, affonda la sua preparazione nel contrappunto e nel repertorio, diciamo, strumentale, astratto. Poi dopo deve saper naturalmente anche accompagnare, sentire i cantanti, tutto quello che vogliamo per costruire un'opera, ma la base deve essere una base di tipo tecnico-strumentale, perché tu sei lì sul podio a guidare una buca e se non tieni insieme dal punto di vista proprio dell'intreccio della tela le varie file, i vari settori di un'orchestra sinfonica, non potrai mai fare nulla. A me sarebbe piaciuto sentire una sinfonia di Haydn, ad esempio, fatta da Beatrice Venezia, una sinfonia di Mozart, cioè una sinfonia, cioè qualche cosa che dimostrasse un affondo tecnico con le mani proprio nella pasta dell'orchestra. Invece tanto sventolare, tanto agitarsi, tanto roteare di braccio al cielo, ma quelle cose non producono nulla, è veramente muovere l'aria, come diceva Toscanini, sì, no? Il famoso mulinello delle braccia, diceva Toscanini.
Sì.
Evidentemente c'erano anche ai suoi tempi le Beatrice Venezia.
No, sì, beh, quelle, sì, i gesti complicati, ma poi tra l'altro non è neanche forse una questione poi di gesti, perché di gesti che non dicono tanto, ma che però hanno grande effetto, ce ne sono stati, no, nella storia. Forse credo che il punto sia proprio quello che dicevate, cioè che qui manca la capacità di rendere la partitura, manca l'esperienza nei diversi tipi di repertorio. Però allora a questo punto, Nicola, a te va una domanda, perché ma siamo quasi arrivati, non manca, abbiamo ancora 5-6 minuti buoni, ma la domanda è: e adesso che cosa succede?
Non ci vorrebbe la sfera di cristallo.
Proviamo a tirarle fuori.
Sicuro che il prossimo direttore musicale della Fenice, perché ce ne sarà uno, innanzitutto non arriverà molto presto una nomina nuova, questo è ovvio, passeranno forse molti mesi, sì, e naturalmente le elezioni, che però sono imminenti il prossimo mese.
Certo.
Sarà un musicista, l'identikit non lo so, ma sarà molto fortunato nel rapporto con l'orchestra e col coro, questo sicuramente, perché chiunque esso sia perché l'accusa di sessismo era una ridicola accusa tirata in ballo solo per autodifesa, questo sì, bisogna dirlo. Diciamo, chiunque è egli o ella sia, sarà fortunato, vedrà in lui, in lei, il salvatore della patria in qualche modo, però naturalmente sarà anche messo alla prova da pubblico e critica, soprattutto da chi era pregiudizialmente schierato, per dire ma questo, questa sarà poi tanto meglio della Venezia, insomma sarà una figura che andrà ponderata con molta attenzione e naturalmente bisognerà stare attenti che sia il più possibile apolitica, come lo sono d'altronde quasi tutti i direttori. Noi magari di qualche musicista sappiamo, essendo esseri umani, l'orientamento politico, però onestamente chi se ne importa? Noi valutiamo, sia noi diciamo del mestiere, sia il pubblico valuta solo la capacità è solo quella che guida, che poi per esempio le posizioni politiche di Thielemann, piuttosto sgradevoli, siano ben note, non ci impediscono di vedere in lui un genio sommo della direzione d'orchestra, o per esempio pensiamo ad Abbado, che aveva posizioni opposte, due sommi geni della direzione d'orchestra e ci interessava assai poco poi le loro idee private.
Sì, totalmente. La domanda però era anche che cosa sarà di Beatrice Venezzi, perché a questo punto non solo ha, come dire, costruito un personaggio e ha conquistato l'opinione pubblica, perché nel bene e nel male adesso è un simbolo, e come tutti i simboli c'è chi lo ama e c'è chi lo detesta, no? È diventata un simbolo, si è conquistata un suo spazio di visibilità, ha pubblicato per UTET una serie di testi che sono lì da leggere, da compulsare e da consultare su vari argomenti musicali e musicologici. Carla, e adesso?
Ma allora, nella musica come nella vita c'è spazio per tutti. Che Beatrice Venezzi vada avanti a fare le sue cose non mi turba, ed è un suo pieno diritto. Chi vuole la segua, segua lei.
Sì,
l'aspetto che mi sembra interessante invece è che in tutti questi mesi, in questi lunghi 7 mesi, l'orchestra della Fenice, orchestra e coro, perché ricordiamo anche il coro, hanno mantenuto non solo una fierezza, un orgoglio, una determinazione, un legame fortissimo con la città, ma hanno suonato benissimo, forse bene come non mai. Cioè, io li ho seguiti proprio passo passo, perché a quel punto era obbligatorio seguirli. Quindi, dal titolo di apertura, dal Mozart fatto con Ayor Bolton, Clemenza di Tito, poi è arrivato, hanno fatto un bellissimo Simon Boccanegra diretto da Palumbo, ecco, io se posso avanzare un nome è pure Veneto, secondo me Renato Palumbo lì ci sarebbe benissimo, perché ha dimostrato proprio una capacità di lavoro con l'orchestra, ma proprio del grande impastatore. Comunque questa è una mia visione del tutto personale. Certo. Ma poi anche andando avanti c'è stato questo Vivaldi che aveva un cast non particolarmente brillante, ma l'orchestra guidata da Diego Fasolis, benissimo. Adesso il Lohengrin con Marcus Stenzo, un Wagner di prima sfera. Quindi all'orchestra l'assenza di Beatrice Venezzi ha fatto un gran bene. Cioè il rischio incombente dell'arrivo di lei ha compattato un'orchestra che a volte abbiamo anche visto un po' sonnacchiosa, un po' svogliata, un po' così, coi pensieri rivolti da altre parti, come è normale, siamo umani. E invece in questo momento, tenuta sulla corda dall'attenzione dei media, dall'attenzione di tutti noi che volevamo comunque sapere cosa succedeva a Venezia, la Fenice sta un gran bene. Allora, visto che sta bene, premiamola, mandiamo un bravo direttore.
Mandiamo un bravo direttore, questo è naturalmente un ottimo auspicio. E Nicola, tu come vedi il futuro di Beatrice Venezzi, giusto per darmi una battuta conclusiva?
Difficile dire, deve scegliere lei. Se vuole continuare a caratterizzare la sua figura professionale in senso fortemente politico e politicizzato, seguirà un certo percorso. Se invece vuole fare un percorso di crescita, che ovviamente lei è del tutto disponibile in senso artistico e musicale, prenderà altre decisioni. Lo vedrà lei, ecco, non possiamo saperlo noi.
Noi non possiamo certamente saperlo, ma è quello che noi abbiamo saputo oggi in questa bella puntata, è proprio che cosa è successo a Venezia, grazie ai nostri ospiti, naturalmente straordinari. Carla Moreni, grazie mille.
Grazie a voi.
E grazie mille a Nicola Cattò.
A risentirci, grazie.
Ci salutiamo coi crisantemi di Beatrice Venezzi.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.